Модем.
Слава нашим доблесным вооруженным силам.
Gloria alle nostre valorose forze armate. Per la Russia, per la vittoria.
За Россию, за победу. Ура!
У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы?
Dove diavolo sono le munizioni? Dateci armi e munizioni o entro mercoledì ce ne andremo da Bakhmut. Così si è espresso un furioso Yevgeny Prigozhin, il fondatore della milizia Wagner, che ha pubblicato un video in cui cammina fra i cadaveri dei suoi combattenti.
Of course, we all want to see different Vladimir.
Naturalmente noi tutti vorremmo vedere qui all'Aia un altro Vladimir, quello che merita di essere condannato per le sue azioni criminali proprio qui nella capitale della legge internazionale, e sono sicuro che succederà quando vinceremo, perché noi vinceremo.
When we win, and we will win.
Non è ancora morta la gloria dell'Ucraina né la sua libertà. Così cantano i soldati di Kiev, ed effettivamente al 439esimo giorno di guerra l'Ucraina resiste. Non solo il presidente Zelensky, lo avete sentito anche nella copertina iniziale, ancora ieri sera ha annunciato nuovi eventi per maggio e giugno. Inevitabile pensare che si riferisca alla tanto attesa controffensiva di primavera. Dall'inizio dell'inverno il fronte è infatti praticamente congelato, si combatte ma si avanza poco, ma le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Amanda Pfendler al microfono, Luca Fasani in regia, assicurano la messa in onda tecnica Enea Ponzio e Feliciano Pavlovski. Della controffensiva ucraina, sarebbe la terza, se ne parla da settimane. Negli ultimi tempi si sono accumulati, così dicono vari analisti, segnali di un'imminente azione delle forze di Kiev. Eppure oggi all'alba si sono concluse senza azioni militari di peso le 56 ore di coprifuoco a Kherson, nel sud del paese, un coprifuoco deciso da Kiev che alcuni indicavano proprio come l'inizio della controffensiva. Dall'altra parte del fronte c'è chi si aspetta un'azione forte da Mosca in concomitanza con i festeggiamenti domani per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella copertina iniziale curata da Luca Fasani avete sentito Vladimir Putin proprio in occasione dei festeggiamenti un anno fa. Ma allora siamo di fronte a un momento decisivo del conflitto, oppure questa guerra di logoramento è destinata a durare? Proviamo a fare il punto della situazione oggi con tre ospiti che vi presento subito. Con noi c'è Pierre Ograbeg, inviato RSI in Ucraina. Buongiorno Pierre.
Buongiorno a voi.
Alberto Zanconato, corrispondente dell'agenzia di stampa ANSA a Mosca. Benvenuto anche a te, Alberto.
Buongiorno.
E grazie. Con noi anche il generale Vincenzo Camporini, consulente scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, già generale, già capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica Italiane. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta e ci vede.
Dunque, la controffensiva ucraina, dicevo in apertura, sembra imminente tra annunci di coprifuoco, chiusure ed evacuazioni nei territori più vicini al fronte. Per alcuni sono segnali eloquenti del fatto che le operazioni da tempo annunciate da Kiev siano per accadere, per tentare insomma di liberare tutta una serie di territori occupati dai russi. Pierre, tu sei nuovamente, diremo, in Ucraina, non è certo la prima volta. Dove ti trovi esattamente e hai la sensazione che qualcosa stia per succedere?
Sì, attualmente mi trovo a Dnipropetrovsk. Nei giorni scorsi mi sono mosso un po' nella regione di Zaporizhia per cercare di capire cosa stia veramente accadendo nella zona attorno alla linea del fronte, che è molto estesa nella regione di Zaporizhia. Ecco, purtroppo, ecco, giornalisticamente non è stato possibile avere dei segnali veramente chiari, inequivocabili, che qualcosa stia veramente cambiando e che una vigorosa controffensiva stia partendo. dei cambiamenti, dei piccoli cambiamenti ci sono e in fondo devono per forza esserci, perché qui le armi sono arrivate, le armi fornite dai paesi occidentali, le munizioni sono anche arrivate, resta da capire quanto saranno sufficienti per una vigorosa controffensiva, quindi ora sarebbe proprio il momento di passare all'azione. C'è molta attesa, questo sì, anche pressione sia dal fronte all'interno dell'Ucraina, da parte della popolazione che non vede l'ora di essere liberata dall'invasione russa, ma anche dall'esterno, dall'estero, dai paesi che sostengono l'Ucraina. È stata preannunciata con grandissimo anticipo questa controffensiva, quindi per forza deve produrre qualcosa. Qualcosina, ecco, si sta già vedendo sul terreno, proprio qui a poca distanza, a sud di Zaporizhia, le forze russe, le autorità russe che si sono installate nei territori occupati hanno lanciato un'azione di evacuazione della popolazione, quasi una ventina di villaggi stanno per essere evacuati, anzi in alcune zone c'è stata un'evacuazione di massa che sembrava quasi dettata dal panico ieri nelle ultime ore, quindi resta da vedere se questo sia veramente un preludio per un'azione che possa partire proprio qui dalla zona di Zaporizhia. In ogni caso, ecco, è innegabile che le truppe ucraine sono state preparate, hanno ricevuto una formazione specifica, oltre che alle armi, si sono riorganizzati e quindi ecco, adesso non resta che attendere e vedere in che modo passeranno all'azione nei prossimi giorni o anche solo nelle prossime ore.
Generale Camporini, abbiamo Piero Grabeck sul posto che ci dice qualcosa si può osservare, ma è difficile capire davvero cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. È possibile dall'esterno farsi un'idea di quando potrebbe scattare e come potrebbe scattare questa controffensiva, oppure comunque c'è tutta una parte di tattica anche militare che fa sì che questi movimenti comunque restino per la gran parte segreti?
Ma che restino segreti è abbastanza difficoltoso, perché quando si parla di un'offensiva di questa portata o di operazioni militari di questa portata, è chiaro che non si può sfuggire all'osservazione dei sistemi di ricognizione, quelli satellitari in primis, che oggi hanno un livello di definizione, di precisione, di aggiornamento che veramente non lascia scampo. Quando scatterà questa operazione, se scatterà, dipende da tanti fattori, quelli che sono stati citati, della prontezza delle truppe, della prontezza delle forze è sicuramente un elemento. Come un altro elemento è quello del rifornimento che arriva dall'Occidente, che è un rifornimento che ha delle caratteristiche di grande eterogeneità. Noi abbiamo carri armati diversi e questo richiede una particolare cura nell'addestramento degli equipaggi, perché non si passa da un carro armato a un altro tipo come si passa da un'auto all'altra. Bisogna imparare ad usarlo, imparare a sfruttarlo, imparare le tattiche necessarie per ottimizzare i risultati, e poi bisogna anche tenere conto di quelle che sono le esigenze che vengono dettate dalle condizioni climatiche. L'inverno chiaramente non è una stagione in cui si possano lanciare delle grandi operazioni, la primavera pure per la questione del fango, che è una caratteristica tipica di quei territori. Adesso con l'arrivo di inoltrato della primavera le condizioni climatiche saranno più favorevoli alle operazioni militari e vedremo se questo sarà il momento in cui scatterà qualche cosa che interrompa questa staticità di cui lei stessa ha parlato.
Alberto Zanconato, qua stiamo parlando di quella che potrebbe essere, diciamo, un'azione da parte ucraina. Domani però, per esempio, in Russia si celebra l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, in quella che i russi chiamano la Grande Guerra Patriottica. Ci si potrebbe aspettare un gesto magari forte? Insomma, che cosa aspettarci in vista di domani, sia per quanto riguarda quanto avverrà in Russia con le parate, festeggiamenti, sia per quanto riguarda eventualmente un'azione militare?
Beh, quello che ci si potrebbe aspettare sarebbe il tanto atteso annuncio della conquista di Bakhmut. Bakhmut, che in russo si chiama Artyomovsk, è una città nel Donbass che da molti mesi le truppe russe, con in testa i miliziani della compagnia privata Wagner di Yevgeny Prigozhin, stanno cercando di conquistare. Abbiamo assistito nelle ultime settimane ad una serie di accuse lanciate da Prigozhin ai vertici militari di non fornire sufficienti munizioni alla Wagner. Adesso, soltanto ieri, ha detto Prigozhin sì, dopo aver minacciato di ritirarsi da Bakhmut. Adesso stiamo ricevendo le munizioni, quindi rimarremo a Bakhmut. Non si capisce quanto tutto questo sia un gioco delle parti, quanto risponda anche a ambizioni politiche dello stesso Prigozhin in vista delle elezioni presidenziali dell'anno prossimo qui in Russia. Qualcuno pensa questo. Potrebbe esserci comunque, visto che nelle ultime ore il Ministero delle Difese ha detto che alcuni altri due quartieri di Bakhmut sono stati conquistati, potrebbe esserci questo grande annuncio. Da punto di vista di altre operazioni militari è difficile pensare che ci possa essere qualche iniziativa. I russi stanno preparandosi ormai da mesi a questa controffensiva ucraina, che viene vista come quella che potrebbe essere la svolta decisiva della guerra, e soprattutto la Russia si sta preparando a difendersi durante la parata di domani. Abbiamo visto molti attacchi di droni che vengono attribuiti all'Ucraina, anche se l'Ucraina non conferma né smentisce, ma addirittura due droni esplosi sul Cremlino, una serie di droni che hanno attaccato infrastrutture, soprattutto energetiche, nel sud della Russia, probabilmente con lo scopo di interrompere la fornitura di combustibile, di carburante alle truppe russe. Quindi la Russia si prepara a questo anniversario in una situazione soprattutto di difesa, direi.
Generale Camporini, abbiamo sentito Alberto Zanconato parlare di truppe russe che si sono preparate, lei stesso e anche Piero Grabeg avete citato i rifornimenti a livello di armamenti per quanto riguarda le truppe ucraine. Allora, abbiamo visto una prima parte del conflitto che sembrava, almeno per gli osservatori esterni non esperti, un po' caotica anche da parte russa. Abbiamo sentito parlare appunto di truppe senza munizioni, di ragazzi mandati al fronte senza preparazione. Qual è la situazione oggi dei due eserciti? Cioè, sono pronti, sono ben equipaggiati, sono tra l'altro anche ben organizzati? Abbiamo sentito, ci sono le truppe di Wagner, che è un'agenzia privata, ci sono le truppe cecene, insomma c'è un'organizzazione anche a livello di eserciti.
Ma sul fronte, sul lato russo, io sono abbastanza perplesso della presenza di queste milizie private, milizie personali che si affiancano all'esercito russo. Sono elementi che dal punto di vista politico possono essere assolutamente destabilizzanti. Lo vedremo nel futuro, appunto si è accennato al fatto che ci saranno elezioni l'anno prossimo e che quindi qualcuno sta in qualche modo nutrendo delle ambizioni. Dal punto di vista della preparazione è chiaro che questi mesi devono essere serviti per rimediare ai grossi difetti che la macchina militare russa ha evidenziato, difetti di disciplina, difetti di incapacità di delegare ai livelli inferiori le decisioni tattiche sul terreno, richiedendo quindi una catena di comando particolarmente rigida. Dal lato ucraino è chiaro che tutti questi mesi sono stati usati per impadronirsi appunto delle caratteristiche tecniche operative dei sistemi che l'Occidente sta riversando su quel teatro. Devo dire che qualche perplessità la si può avere, sia, come dicevo prima, per la eterogeneità, sia anche per la quantità di questi mezzi. Quando io sento parlare di una trentina di Challenger, carri armati inglesi, una dozzina di Leopard che un paese europeo ha messo a disposizione, è chiaro che questo non fa la differenza. I numeri servono, i numeri contano, e vedremo se la quantità di materiale che è stata donata e offerta all'esercito ucraino sarà sufficiente. Quello che mi sembra evidente è la qualità del personale ucraino, sia per gli aspetti del fatto di chi difende la propria terra, ma anche dal punto di vista tecnico evidentemente c'è una notevolissima, sorprendente per certi versi, capacità di impadronirsi delle tattiche occidentali con grande efficacia, cosa che ha dato dei risultati nell'autunno e che tutti quanti si domandano se avrà altrettanta efficacia nella primavera di quest'anno.
Pier, per quanto riguarda gli armamenti, sappiamo che l'Ucraina, i leader ucraini non hanno mai smesso in questi mesi di chiedere aiuto agli alleati occidentali, a chi li sostiene. È qualcosa che tu continui a sentir ripetere, cioè questa richiesta di armamenti, oppure si dicono soddisfatti?
Beh, diciamo che siamo un po' metà e metà. Da un lato sì, mi giungono conferme che armamenti ne sono arrivati e che apparentemente sarebbero sufficienti per lanciare questa controffensiva, però ecco, nei giorni precedenti, quando mi trovavo anche nelle zone più a ridosso della linea del fronte, ecco lì, anche quando mi presentavo in qualità di cittadino svizzero, ecco come sentivano la parola svizzera, poi tutti quanti mi invitavano a lanciare il messaggio che l'Ucraina ha ancora bisogno di armamenti, ma soprattutto ecco, mi parlavano di necessità di jet militari, quindi ecco, di uno strumento in più per controllare i cieli e permettere all'esercito ucraino di fare veramente un balzo in avanti e di avere magari anche quello strumento che potrebbe cambiare veramente le regole del gioco e quindi a creare una situazione nettamente in favore dell'esercito ucraino. Però ecco, è molto importante quello che ha appena sottolineato il generale Camporini, visto che io nel 2014 mi trovavo qua in Ucraina per seguire le prime fasi della guerra nel Donbass, ho seguito l'occupazione e l'annessione della Crimea, e ecco, in quel momento c'era un esercito ucraino che non riusciva quasi a fornire gli scarponi ai propri soldati. Adesso invece ci troviamo di fronte a un esercito completamente stravolto, con un'impostazione chiaramente occidentale, agguerritissimo e veramente con delle modalità operative che possono stupire e che possono veramente fare una grande differenza attualmente sul terreno.
Hai visto anche una presenza occidentale a livello di esercito, di insomma persone che stanno formando, che starebbero formando le truppe ucraine?
No, questo non ho avuto modo di riscontrarlo, anche perché è molto difficile capire il via vai e le catene di rifornimento. Qui un grande problema che si pone sia per l'esercito ucraino che quello russo è che l'Ucraina è un paese, oltre che essere molto vasto, è piatto quasi come un tavolo da biliardo per buona parte del proprio territorio, quindi è un luogo dove è difficilissimo nascondersi. Assolutamente, e quindi ecco, non ci sono grandi convogli militari, tutto avviene in maniera molto nella maniera più discreta possibile, con pochi carri armati o pochi blindati che si spostano di volta in volta, e quindi non è possibile avere un'idea un po' più generale di quanto si sta muovendo e sta capitando, soprattutto in questa regione dove mi trovo.
Ecco Alberto, questo per quanto riguarda, diciamo, quanto sta accadendo proprio sulla linea del fronte nel paese che è stato attaccato, però c'è, ne accennavi tu prima, anche un'altra guerra, no? Questa guerra che non è più così lontana anche dal territorio russo, anzi penetra nel territorio russo, pensiamo ai droni, agli attacchi con droni, ma pensiamo anche a vari attentati che hanno ucciso o ferito gravemente dei personaggi vicini al regime di Mosca, l'ultimo sabato contro uno scrittore nazionalista molto vicino, un po' si definisce anche un po' un ideologo del Cremlino. La guerra quindi non è più qualcosa di lontano per i russi. Hai l'impressione che ci sia una sorta di paura anche da parte della popolazione che la guerra, insomma, arrivi in casa propria?
Sì, sicuramente sono episodi che fanno meditare, che creano allarme e soprattutto appunto gli attacchi con i droni, gli attacchi a questi personaggi protagonisti della propaganda filo cremlino. E i russi all'inizio di questo conflitto, che all'inizio effettivamente anche le autorità non volevano fosse chiamato guerra, erano in sostanza abbastanza disinteressati. E ancora oggi quello che sorprende dalle ricerche statistiche del centro Levada, che è un centro indipendente russo, al punto tale da essere stato bollato come agente straniero da parte delle autorità russe. Ecco, le statistiche del centro Levada ci dicono che soltanto un po' meno del 50% dei russi segue le vicende in Ucraina, però dai risultati di queste statistiche è ben il 75% dei russi, e c'è addirittura un lieve aumento rispetto al mese precedente. In aprile il 75% dei russi era d'accordo, appoggiava l'operazione, come chiamata qui in Ucraina, e non solo tra gli anziani, che ovviamente su questo pesa la repressione, pesa la censura, pesa la cancellazione dei siti dei principali media indipendenti e dell'opposizione, però non sono solo gli anziani a sostenere l'operazione, perché anche tra i giovani che hanno accesso a qualsiasi tipo di media, che possono aggirare qualsiasi tipo di censura, cioè i giovani tra i 18 e i 24 anni, risulta che ben il 63% della popolazione giovane sostiene questa operazione. Quindi bisogna dire che dal punto di vista dei russi c'è una adesione alla immagine come viene presentata questa guerra, cioè la guerra per l'esistenza della Russia, la Russia che si trova attaccata dall'Occidente nel suo complesso, dalla NATO. Queste sono affermazioni che fanno presa sul popolo russo, e però allo stesso tempo c'è la preoccupazione appunto per questi attacchi che dicevi, anzi questi attacchi potrebbero addirittura rafforzare questa visione, questa opinione abbastanza diffusa che appunto la Russia è sotto attacco.
Generale Camporini, proprio su questi attacchi, sia quelli con i droni, abbiamo appunto visto queste immagini dei droni proprio sul Cremlino, sia questi attentati ai danni di persone vicine al Cremlino, ecco, sulla paternità di queste azioni c'è una discussione in atto, nel senso che nessuno si assume la responsabilità di queste azioni, c'è un j'accuse reciproco tra ucraini e russi, ma poi ci sono anche delle frasi che non troppo velatamente, l'ultima è quella del capo dell'intelligence militare ucraina, ha detto noi continueremo ad uccidere russi ovunque nel mondo dove li troviamo, senza però dire esplicitamente stiamo noi dietro a questo piuttosto che a quell'altro attacco. Ecco, è difficile capire chi sono gli autori di queste azioni.
È difficile, bisogna procedere anche con un sistema deduttivo. Le ultime frasi che sono state dette in questa sede, secondo me, sono molto indicative, perché è chiaro che un popolo come quello russo, che è stato indottrinato da sempre con la teoria dell'assedio, nel momento in cui viene presentato qualche evento, le due esplosioni sulla cupola del Cremlino secondo me sono molto indicative, che confermano questo tipo di minaccia, non fanno altro che trovare nuove motivazioni per sostenere lo sforzo del governo in questa guerra che viene presentata come una guerra di difesa. Quello che è accaduto al Cremlino l'altra notte mi ha fatto venire immediatamente in mente quello che scriveva Orwell nel suo meraviglioso romanzo 1984, quando il potere inscenava degli eventi che poi appunto additava la popolazione come la evidenza della necessità di una risposta corale, che si trasformava poi nella creazione di questi eventi, la giornata dell'odio. Secondo me questo è molto indicativo. Sugli attentati, su questo sarei un po' meno convinto dell'operazione False Flag. questi attentati sono mirati su determinati personaggi che hanno un ruolo politico, che hanno un ruolo anche di presenza pubblica, ed è chiaro qui che si possono fare tutte le ipotesi, comprese quelle di una resistenza interna, che se effettivamente è così efficace e così difficile da intercettare, mettono un po' in dubbio circa la capacità del regime di controllare il territorio. Sono tutte domande che hanno delle risposte dubitative, nessuna risposta può essere definitiva in questo momento, vedremo col tempo e quello che ci darà poi la storia.
Ci restano pochi minuti, Alberto, sempre su questa situazione di tensione, anche di guerra appunto, che va avanti ormai da oltre un anno, di attacchi anche su territorio russo, e poi sappiamo che ci sono le sanzioni che sono state imposte nei confronti del paese e di varie personalità russe. La Russia oggi è un paese che diciamo riesce a resistere bene al conflitto, al fatto di convivere con questo conflitto ai suoi confini, o cominciano a vedersi segnali di cedimento, o anzi al contrario c'è un compattamento insomma del paese?
Beh sì, se valutiamo l'effetto delle sanzioni con quello che si proponevano le sanzioni, cioè quello di far cedere Putin e di fare finire la guerra, evidentemente le sanzioni finora non hanno funzionato, non hanno messo in ginocchio la Russia. La Russia è riuscita a resistere in gran parte per l'enorme aumento dei prezzi dell'energia e quindi con le entrate dell'esportazione da gas e petrolio nel 2022. Questi prezzi stanno riducendosi sensibilmente, quindi ci sono già dei segnali di pericolo, di allarme per le finanze pubbliche sulla capacità di continuare a sostenere a lunga scadenza questa guerra. Però stiamo sempre parlando di problemi, vedevo l'altro giorno l'Economist prevedeva un aumento del deficit pubblico dal 2% del 2022, forse tra il 3 e il 5% del 2023. Ecco, non stiamo parlando di eventi catastrofici che possano mettere veramente in ginocchio la Russia, che continua ovviamente ad essere il più grande esportatore di energia al mondo, esportatore anche di materie prime, di terre rare, che sono necessarie anche all'industria occidentale, che continua anche a importare queste terre rare dalla Russia, come il titanio per esempio, e può contare anche su degli alleati e dei partner come la Cina, come l'India, come altri paesi.
Quindi diciamo la Russia, almeno ancora per un certo periodo, può resistere. Pier, invece l'Ucraina, sappiamo appunto che molto ci si aspetta con questa controffensiva che non si sa quando partirà, ma si dice sempre più imminente, ma il dopo, ecco, una volta magari riconquistati una serie di territori, era già successo in autunno con un'altra controffensiva ucraina che erano stati riconquistati i territori, una volta riconquistata una parte dei territori, che cosa si aspettano gli ucraini? Perché le pressioni degli alleati cominciano a farsi sentire sul fatto di arrivare comunque a una sorta di tregua armata, insomma a una cessazione del conflitto vero e proprio.
Beh, diciamo che gli ucraini si aspettano soprattutto una liberazione completa del paese, anche se forse questo può creare delle tensioni con i paesi occidentali alleati dell'Ucraina. L'esercito ucraino si sente molto forte, quindi sarà innanzitutto il campo a dettare il tipo di soluzione che si potrà raggiungere nei prossimi mesi o addirittura nei prossimi anni. Quindi innanzitutto la parola passa alle armi, punto e basta. E poi accanto a questo, ecco, l'Ucraina è un paese che ha subito un'aggressione brutale, continua, costante, che ha creato un'enorme devastazione, e quindi politicamente sarà molto difficile giungere a compromessi con una Russia che non ha risparmiato nulla finora all'Ucraina e che ha creato un baratro enorme tra i due paesi.
Generale Camporini, quanto si può pensare che gli alleati sosterranno ancora Kiev, che appunto vuole, come diceva Pierre o Grabeg, arrivare a riprendersi tutti i suoi territori?
Finora la compattezza del mondo occidentale è stata una sorpresa per tutti, in particolare per Putin, una brutta sorpresa per lui, che si aspettava una frammentazione e quindi non questo sostegno così corale. Quanto può durare questo dipende sicuramente molto dalle opinioni pubbliche, che in Occidente sono quelle che dettano le politiche. Nei paesi democratici, grazie al cielo, è sempre l'elettore quello che decide quello che si fa, quello che non si fa. In molti paesi un po' di stanchezza si avverte, in Italia sicuramente forse più che in altri paesi, non sto qui a indagare i motivi, possiamo sbizzarrirci, finora però segni di cedimento non ce ne sono e al contrario si sta riorganizzando tutta la catena produttiva in modo tale da sostenere con determinazione lo sforzo ucraino. Le ultime decisioni che sono state prese in molti paesi circa la potenzialità di produzione del munizionamento necessario vanno in quella direzione e quindi indicano la volontà di un sostegno che dura nel tempo.
Bene, vedremo allora che cosa succederà sul campo, purtroppo dove le armi non cessano di farsi sentire. Modem per oggi termina qui, ringrazio i miei ospiti, ringrazio chi ci ha ascoltato, torniamo domani.
Radio Monte Ceneri.